Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Luigi Bozzini.
Sono Luigi Bozzini, sono nato a Pavia il 24 gennaio del 1927. Allora ero studente, frequentavo l'Istituto Tecnico Bordoni per geometri. Dopo il 25 luglio e l'8 settembre, con i miei compagni dell'oratorio, di giochi dell'oratorio, abbiamo costituito questo gruppo senza avere conoscenze e idee precise sulla farsa. Abbiamo visto il comportamento dell'esercito italiano all'8 settembre, che è stata una cosa tragica, ma sotto certi aspetti anche un po' comica. Io avevo 16 anni, giravo per la città in bicicletta e mi era capitato di vedere sull'argine del Ticino, appena fuori dal ponte coperto, un camion dell'esercito con una mitragliatrice, 5 militari e un capitano. Dovevano fronteggiare i tedeschi che arrivavano dalla statale. E il camion era posizionato in modo che la mitragliatrice potesse sparare sulla statale dei Giovi. E davanti alla mitragliatrice c'era una squadra di ragazzini del borgo, curiosi, e alcune lavandaie. E il capitano impazziva perché diceva: se devo sparare voi dovete togliervi da qui. E la cosa, anch'io ero lì, ma mi sono spostato subito. Era addirittura un po' buffa, perché pretendere con 5 uomini di far fronte a un carro armato era una cosa assurda, anche se avevo 16 anni e non avevo cognizioni militari, avevo capito che era una cosa impossibile. Allora abbiamo deciso di costituire questo gruppo e di resistere. In che modo non sapevamo, non avevamo mezzi. Conoscevo Don Monsignor Luigi Candini, che abitava vicino a casa mia.
Era l'assistente che si occupava dei giovani studenti del gruppo del liceo. Quello che ci ha un po' indirizzato, Proglione, eccetera.
Che ci ha dato i primi stampati ciclostilati. E noi questi fogli li appiccicavamo di sera con l'oscuramento, approfittando dell'oscuramento, sui bandi di chiamata del maresciallo Kesselring e del maresciallo Graziani, che invitavano i giovani a costituirsi e a presentarsi da leva nel nuovo costituendo esercito della Repubblica Sociale di Salò. Più avanti io ero stato nominato capo del gruppo, in un primo momento dei voti e poi io, e come capo dovevo tenere i contatti con gli elementi esterni alla nostra cellula. Don Gandini mi mise in contatto con l'avvocato Marchetti e da questi io ricevevo copie del giornale clandestino Il Ribelle, che era stato fondato da Teresio Livelli. Sul Ribelle, verso l'estate del 44, trovammo la notizia che Olivelli era stato arrestato. E c'era anche una foto. Facevamo azioni di sabotaggio. I tedeschi mettevano delle indicazioni stradali per indicare dove era la classe commandantur o dove c'era il tal reparto, e noi, approfittando del buio, strappavamo questi questi cartelli e li distruggevamo. Cercavamo anche di rifornirci di armi. Nella casa di devoti, le donne, quando andavano nel rifugio, dicevano che lì abitava un carabiniere che era scappato e che molto probabilmente avevano paura perché nella cantina ci dovevano essere delle armi. Allora una volta abbiamo aperto il lucchetto, siamo entrati e c'era una catasta di legna. L'abbiamo smontata, effettivamente c'erano le armi. Abbiamo trovato un fucile, un moschetto, 91, con diverse scatole di cartucce. Abbiamo prelevato qualche scatola di cartucce, abbiamo lasciato il fucile in attesa di poterlo usare nei momenti più adatti, perché in città non era certo facile operare in mezzo a tutti i fascisti e i tedeschi.
Scusi Luigi, il vostro gruppo aveva un nome?
Sì, l'abbiamo chiamato Sirio. E noi tenevamo un quaderno dove tenevamo un diario delle nostre azioni, in codice, erano numeri, è un codice semplicissimo, bastava Allah dare un numero e poi tutti gli altri seguivano. Era un lavoro compilare anche quelle poche note, perché bisognava farsi riferimento e qualche volta cambiavamo anche il codice. Poi dopo il mio arresto questi documenti sono stati distrutti. Ma quando sono venuti a arrestarmi non hanno trovato niente perché erano ben occultati. Più tardi al nostro gruppo, eravamo quattro, devoti, Chiappini, Massara, si è unito Giovanni Tavazzani, che veniva da Torino, la mamma era di Pavia, e dopo l'8 settembre il papà era generale, è scappato e si è trasferito a Milano. A Milano è stato il primo comandante del Comitato Nazionale di Liberazione Alta Italia. È stato catturato a dicembre e internato a Mauthausen, dove è morto nella primavera del 1945. Un giorno sono stato contattato da un partigiano, era uno studente del Bordone, più anziano di me, che mi ha fatto una confidenza, mi ha detto che era un partigiano, che era sceso e che però voleva ritornare e che cercava armi. Io avevo una rivoltella a tamburo, nascosta, e temporeggiai perché volevo essere sicuro. Da ottobre sono arrivato a dicembre, però non avevo mai rilevato che eravamo un gruppo di resistenza, chi erano i componenti, ero stato sulle difensive. Appena prima di Natale gli consegnai questa rivoltella.
Natale di che anno?
Del 44. E la mattina del 3 gennaio, presto, alle 6 del mattino, arrivarono a casa mia 5 agenti in borghese della SS. Mi prelevarono, mi perquisirono e mi portarono alla Villa Triste, così chiamata, di Piazza Castello. Mi lasciarono lì nell'anticamera un paio d'ore. E poi mi chiamarono per un interrogatorio. C'era un tizio seduto a un tavolo e i quattro altri agenti ai lati pronti a battermi. Io avevo intuito che il delatore poteva solo essere quella persona e difatti dissi che mi dissero chi conoscevo, cosa facevo, eccetera, eccetera, dissi che avevo consegnato questa rivoltella a questo tizio. Mi portarono in una stanza vicina dove c'era l'arma su un tavolo e mi fecero fare il riconoscimento dell'arma. Questo aveva parlato anche di altre persone, ormai sapevano già tutto. E poi fui associato al carcere di Pavia. subito nella stessa giornata.
Senta, questa villa triste, esiste ancora l'edificio della villa?
No, è stata demolita subito dopo la guerra e al suo posto è stato costruito un condominio.
E le persone che l'hanno trattata, Villa Triste, erano italiani?
Erano italiani, sì. C'era, ricordo, c'era un certo Ferrarini, che era il capo, e tra questi c'era un certo Gemelli.
Erano vestiti in grigia militare?
In borghese. Avevano un cappotto scuro, nero, grigio, e un cappellaccio nero, tutti e quanti. Capace tipo Borsellino, insomma.
Erano quelli del GNR, no?
Come?
Erano quelli della Guardia Nazionale?
No, erano delle SS, dipendevano dal comando SS.
Ah, dipendevano delle SS.
Infatti io sono stato associato al carcere a disposizione delle SS.
Al carcere di Pavia?
Sì. Mi hanno messo in una cella, la numero 4, dove c'erano già degli altri prigionieri. E eravamo un po' sospettosi perché ci potevano essere delle spie. Infatti c'era un tizio che chiamavano maresciallo in borghese, che era sempre sul letto, io non l'ho mai visto alzato, un tipo strano. E però c'era Bonzanini Mario, Carlo Coccini, i più giovani con i quali ho familiarizzato, e poi c'era Zampieri, che era un cronista di Pavia che io conoscevo di vista, che era molto più anziano. Gli altri, c'era una guardia di una riserva di Vigevano che portava la divisa della guardia di riserva con tanto di galloni, era una persona anziana. E niente, eravamo in 8 o 10, la cella era quel che era, piccola, al piano terra, un grande finestrone in alto, davanti alla finestra c'era un paravento e dietro c'era il baiolo di legno. Per servirsene bisognava salire su 2 cavalletti, era una cosa un po' disagevole. Comunque a Pavia ci davano un pasto solo a mezzogiorno, una minestra e una pagnotta. Durante la mia prigionia ricorderò sempre quel piatto di minestra perché aveva una certa consistenza. C'erano rape, e cavoli e riso ed era piuttosto abbondante.
Non vi lasciavano portare dentro la roba da fuori?
No. E uscivamo al mattino per un'ora d'aria nel cortile, dove scendevano tutti, anche gli altri prigionieri che stavano su nel camerone. Tra questi ho trovato un mio compagno delle scuole elementari, Aurelio Bernuzzi, che poi è stato mio compagno anche a Bolzano, e anzi dormivamo nella stessa cucetta, perché bisognava stare in 2 per ogni cucetta.
E nel carcere di Pavia siete rimasti?
Siamo rimasti fino al 23 di gennaio.
Dopodiché?
Dopodiché una mattina ci hanno trasferito a San Vittore con una corriera, scortati dalla Guardia Nazionale Repubblicana. Molti della mia cella non sono venuti. Ricordo che poi era arrivato anche il dottor Giulio Perri, che era un medico. E quando siamo arrivati a Bolzano ci hanno rappato i capelli a zero.
Aspetti, prima San Vittore siete rimasti per un lungo periodo?
San Vittore, ho sbagliato, ho detto Bolzano, volevo dire San Vittore, ci hanno rapato i capelli a zero e siamo stati sistemate nelle varie celle. E Perry è stato mandato in infermeria come medico in aiuto ai medici civili, credo.
E si ricorda il raggio di San Vittore?
Deve essere il sesto raggio. Io ero al terzo piano, in questo momento non ricordo la cella, ma l'ho segnata nelle mie memorie.
E lì ha ricevuto un numero di matricola a San Vittore?
A San Vittore sì. No, non ho avuto il numero di matricola. Ho segnato il numero della cella, il terzo piano, che era l'ultima verso il finestrone. E noi vedevamo una strada di Milano dove passava il tram e sotto c'erano le guardie che non volevano che ci avvicinassimo al finestrone. Se uno si avvicinava più di tanto, quando uscivamo per andare all'oradario, sparavano.
E dal giorno del suo arresto alla permanenza San Vittore era riuscito a comunicare con la sua famiglia?
Ho mandato una cartolina prestampata che ci è andata
a San Vittore.
A San Vittore, sì.
E non ha mai ricevuto visite o...
No. Una mia sorella ha portato una valigia con dentro degli indumenti che era stata perquisita, però nelle calze sono riuscito a trovare una coscia di pollo o qualcosa del genere.
Quindi
cioè non hanno sfogliato tutto, qualcosa hanno lasciato.
E San Vittore è rimasto fino al...
Fino al 15 di febbraio del 45.
E poi lì cosa è successo?
La mattina ci hanno fatti scendere tutti nel corridoio centrale, siamo stati sottoposti a uno spoglio accurato e poi rinchiusi in un altro reparto, in celle... celle che erano cieche, non avevano finestre, e spoglie non avevano. Mi sono trovato con altri 9 prigionieri che non conoscevo. A metà mattina, attraverso uno spioncino, una suora ci ha dato un filoncino di pane a testa e un poco di soldi che abbiamo diviso fraternamente. Nel pomeriggio poi la cella si è aperta e ci hanno avviato al piazzale. Il piazzale era fortemente presidiato da forze tedesche e fasciste, c'erano anche delle auto blindo e c'erano 4 autocorriere con rimorchio. Una di queste faceva servizio per via Binasco Milano ed era della Lombarda. Io mi sono diretto verso quella corriera insieme a Bernuzzi che avevo trovato di fuori. E lì ho trovato gli altri miei compagni di cella, Perri, Bonzanini e Coccini. E altri ancora di Pavia. E Perry mi disse di stare di vicino perché c'era la possibilità di scappare. Eravamo in fila per salire sulla corriera. Sulla corriera c'era l'autista che era di Pavia e fermava la nostra fila mentre lasciava salire un'altra che si era formato accanto alla nostra. Soltanto che un soldato tedesco si è spazientito del fatto che noi eravamo fermi e ha colpito Bernuzzi alla schiena col mitra, esortandolo a salire. E allora, siccome noi eravamo i primi, e ci siamo sentiti a disagio, questo qui se tira il grilletto ci fa fuori, allora ci siamo incamminati e siamo saliti. Ma lo scopo era quello di prendere posto sulla corriera vicino al soffietto. Invece noi ci siamo trovati, io e Bernuzzi, seduti per te sul pavimento del corridoio, impossibilitati a muoverci. Gli altri sono riusciti a prendere posizione sul rimorchio, ma vicino al soffietto, sempre a terra. E poi, quando è venuto buio, la corriera si è messa in moto e siamo andati in direzione, non si sapeva allora, era Bolzano, ma noi non lo sapevamo. E ha fatto la Gardesana orientale. E sulla Gardesana l'autista ha accusato un guasto ai freni e ha rallentato sensibilmente. Allora la corriera è stata fermata, ne è seguito una discussione molto animata con i tedeschi, con la scorta, e poi il gruppo ha ripreso. Gli altri corriere sono partite speditamente, la nostra è rimasta staccata in fondo. Dimenticavo che prima di partire erano saliti delle guardie nazionali repubblicane di presidio davanti alla motrice e passando sopra le nostre teste hanno preso posto negli ultimi posti riservati a loro in fondo alla corriera. La corriera era bloccata, le luci spente, si viaggiava al buio per paura degli attacchi aerei e i mezzi, le macchine, i pullman avevano le luci schermate allora e c'era una piccola fessura dove passava tanto di luce per poter vedere la strada. L'autista, d'accordo con Giulio Perri, perché Perri, stando in infermeria, aveva potuto parlare con membri esterni del Comitato di Liberazione e organizzare questa fuga, facendo dei segnali, diceva che si poteva scappare. Aveva detto che la scala della motrice che portava sopra alla corriera era sul lato destro. Allora loro hanno tagliato, Perri ha avuto un bisturi dalla suora dell'infermeria e una spilla da vaglia, ha tagliato il soffietto e uno alla volta si sono gettati giù. Bonzanini mi ha detto che la ruota è passata a quattro dita perché buttandosi giù è caduto sulla strada e la ruota è passata a quattro dita dal suo corpo e poi è rotolato in una cunetta. E però dietro dice che c'era ancora un autoblindo. Naturalmente le strade erano sterrate e passando la corriera sollevava un gran polverone. E lui si era cavato e poi è scappato. Tutti e cinque sono riusciti a fuggire. Nessuno si è trovato con l'altro. E dice che nel punto dove lui è caduto, poco più avanti, ha visto le luci di un posto di blocco. Comunque sono rientrati tutti. E noi, poi è venuto il giorno, non c'è stata più possibilità di fuga. Siamo arrivati a Bolzano alle 14 del pomeriggio e ci hanno portati in una zona del cortile recintata e il maresciallo Hager ha proceduto all'appello della nostra corriera. Il primo nome era Bonzanini e Bonzanini non c'era più e lui continuava a chiamare Bonzanini e poi chiamò Bozzini, ero il secondo, ha fatto un passo avanti, ma lui tornò a chiamare Bonzanini, allora io rientrai, poi chiamò nuovamente Bonzanini, allora io mi sono spazientito, sono uscito e ho detto quel poco tedesco che sapevo, ich bin Luigi Bozzini. E allora lui mi ha fatto segno di spostarmi dall'altra parte del cortile, del recinto. E poi continuò con l'elenco e man mano venivano fuori quelli che mancavano. Dopodiché ci hanno rinchiuso nel blocco H. Il blocco era vuoto e c'erano dei castelli a tre piani, a tre livelli, ammassati lungo le pareti del capannone e una parte in centro. La porta venne chiusa e noi prendemmo posto e spente la luce prendemmo posto nei castelli senza coperte, senza pagliericcio, senza niente. Il mattino seguente sono arrivati altri viaggi di prigionieri e ormai in questo blocco eravamo in 400. C'erano anche gli ebrei.
Nel blocco H.
Nel blocco H, sì. Ci mandarono nel magazzino, ci tolsero i nostri abiti civili e ci diedero delle divise militari grigio-verde di vari eserciti A me toccò una divisa di tela grezza degli avieri italiani, era una divisa estiva di fatica degli avieri italiani. Mi diedero il numero di matricola col triangolo rosso, il mio era 96-95, un paio di zoccoli di legno, una bustina militare, un bicchiere di baccherite e un cucchiaio. Mancavano le gavette, non ce n'erano per tutti. Quindi quando c'era la distribuzione del caffè al mattino o del brodo a mezzogiorno e del brodo alla sera con un panino, dovevo cercare qualcuno che aveva la gavetta e disposto a mangiare con me. Una sera ci trovammo in quattro a mangiare nella stessa gavetta e devo dire che è stata una cena bellissima che ricorderò sempre, perché ognuno intingeva il proprio cucchiaio nel brodo e prendeva quel tanto che gli bastava senza cercare di approfittarne.
E questo è durato fino a quanto, di Bolzano?
Ecco, io ho capito, dopo quando sono tornato e ho visto i racconti di quelli che ci hanno preceduto, la razione allora era più abbondante e gli davano anche un po' di margarina e qualche volta della marmellata, ma lì eravamo alla fine, erano proprio gli sgoccioli. E ho capito che perdevamo un po' le forze e ho capito che ci avrebbero eliminato molto presto. E poi se ci mandavano in Germania la cosa sarebbe stata triste. Avevo conservato la carta d'identità, l'avevo nascosta, perché essendo del 27, in caso di fuga, se fossi stato fermato, non avevo obblighi di leva e quindi non ero perseguibile. Solo che c'erano delle squadre che uscivano al lavoro regolarmente tutte le mattine e anche noi, che non eravamo inquadrati in queste squadre, ci mandavano nel magazzino posto vicino al campo per operazioni di carico e scarico, oppure in città a caricare del materiale, anche delle munizioni. Erano magazzini nascosti nella città. Allora andai dal capoblocco, che era un prigioniero come noi, che teneva l'elenco dei prigionieri, e dissi che io volevo uscire per il lavoro, perché volevo scappare. E mi mandarono a fare diversi servizi fuori. La prima volta alla villa Stravinsky, mi sembra di ricordare, che praticamente era una casermetta della SS, a fare un lavoro di scavo. Poi altre volte mi mandarono sulle colline dove avevano tagliato un bosco e dovevamo raccogliere i rami in fascine, non avevamo attrezzi, con le mani dovevamo aggiustarsi. Un giorno poi fui spostato in un'altra squadra e proprio quel giorno lì due giovani toscani hanno tentato la fuga. Quando la guardia se n'è accorta, radunarono gli altri prigionieri in un anfratto sotto una roccia, perché il terreno era molto accidentato, e l'altro andò a cercare i prigionieri. Si trovò faccia a faccia con uno di questi, quello per difendersi imbracciò l'arma e lui sparò e lo uccise. Alla sera l'hanno gettato nella piazza dell'appello per terra a dimostrare che scappare era pericoloso, insomma. Poi mi hanno mandato alla caserma dell'artiglieria di Bolzano, dove ero in aiuto a un muratore civile, doveva confezionare la calce, pulire dei mattoni e portarli al primo piano, dove facevano dei tavolati, perché una camerata veniva divisa in tante celle, poi veniva chiusa la finestra e in alto si mettevano delle inferriate. Quando bisognava posizionare questi ferri, il muratore si spostava e i ferri li mettevamo noi. Li mettevamo in modo che se uno se ne accorgeva, in sommità sull'architrave entrava quel tanto della calce, poteva essere piegato e quindi poteva scappare. Questo muratore qualche volta mi portava un uovo crudo che noi bevevamo. Andavo lì con un certo Bonzanini di Lungavilla, un partigiano di Lungavilla. Poi sono stato mandato in una fabbrichetta in costruzione, sempre lavori di manovalanza. E lì alla caserma avevamo la possibilità di acquistare del castagnaccio. Veniva un tizio dietro il reticolato e ci vendeva questo castagnaccio. Ne mangiavamo e io ne portavo un po' ai miei compagni del campo. Una sera, rientrando, il nostro blocco era completamente vuoto. Erano stati spostati tutti in un campo, in un altro blocco, che era isolati da una recinzione. Il cortile antistante il blocco era isolato da una recinzione perché quelli erano pronti per la spedizione in Germania. E io fui spostato al blocco G con Bonzanini ed altri. Poi,
come pagavate il castagnaccio?
Con i soldi che ci aveva dato la suora.
Perché qui dovremmo lasciare i locali, diciamo che sia un po' più
sintetico. Con i soldi che ci aveva dato la suora. E quei pochi soldi che avevo io. Nel portafoglio, quando mi hanno arrestato, avevo delle amlire, no? C'erano. Non era una gran cifra, ma qualcosina c'era.
Ascolta, mentre tu eri in Bolzano, hai potuto comunicare con casa, scrivere o ricevere?
Dunque, quando tornavamo dalla caserma, e qualche volta, se le guardie erano brave, perché le guardie fuori non erano SS, erano della Wehrmacht, andavamo allo stabilimento Lancia, che era sulla strada. Noi eravamo a Gries e la caserma dell'artiglieria era sì alla periferia, ma dovevamo passare tangenzialmente al centro di Bolzano, dalle parti della stazione, penso. So che percorrevamo un grande viale e andavamo alla Lancia, dove, rientrando dopo le 5 così, c'era sempre una minestra pronta che mangiavamo. Noi andavamo fuori sempre con la gavetta, dopo abbiamo avuto la gavetta, perché a mezzogiorno ci portavano il brodo dal campo di concentramento e lo mangiavano anche le guardie perché avevano fame anche loro. E lì in quell'occasione c'erano degli uomini, anche delle impiegate che venivano, ci chiedevano di dove eravamo, l'indirizzo e dove eravamo nel campo di concentramento. Io ho dato in 2 o 3 occasioni il mio indirizzo, però non ho mai ricevuto posta. I miei avevano saputo che ero a Bolzano, andato a un taxista che doveva venire a Bolzano dei pacchi, ma io non ho mai ricevuto niente.
Ecco, tu nel campo di Bolzano fino a quando sei rimasto?
Dunque, nel campo di Bolzano sono rimasto fino alla fine di marzo, perché i miei compagni, che erano stati rinchiusi nel blocco pronti per la spedizione, sono stati portati sul treno pronti per la spedizione. Non so se sarà stato un venerdì o un sabato, ma ricordo che la domenica, dalle 6 del mattino alla sera, passarono sul cielo di Bolzano formazioni di bombardieri di 18 o 36, erano sempre 18 o 36 le formazioni, a pochi intervalli uno dall'altro, e si sentivano a distanza a volte gli scoppi delle bombe. Hanno bombardato, hanno distrutto la ferrovia, il treno non è più partito e i miei compagni sono potuti rientrare in campo. Allora è sorta la necessità di creare dei campi ausiliari, perché Bolzano era sovraffollato ormai, e io fui mandato anche con altri di quelli che erano stati sul treno in Val Sarrentino o Sarrentina, dove c'era un campo con baracche di legno allestite nel greto del torrente Talvere, circondato con filo spinato e torrette, con mitragliatrice, eccetera, eccetera, e al mattino dovevamo salire la strada e raggiungere le gallerie dove c'erano queste macchine che dovevamo scaricare dai camion a volte, oppure prendere dalle piazzole e portarle sotto le gallerie. La galleria metà era destinata al transito, l'altra metà avevano fatto dei piani di calcestruzzo dove venivano posizionate queste macchine. Poi arrivavano dei carri, degli autocarri con lingotti di piombo e fasci di lamiera di ottone, perché volevano fare una fabbrica di munizioni. Abbiamo scaricato un maglio a mano, unto di grasso, qualcuno ci ha lasciato sotto un piede. E una volta è arrivato un silo dalla Germania, un silo metallico, e dietro questo trasporto c'erano due prigionieri politici stranieri. Uno di questi, lo dico nel mio racconto, si è avvicinato a me, forse perché ero il più giovane della squadra. Noi lavoravamo in squadre di 15 elementi e ha estratto dalla tasca una scatola di sigarette e mi ha offerto delle piccole patate, quelle che si spigolano, che erano...
Purtroppo di altri impegni, forse, c'è il congresso dove...
Ecco qua, allora, quelle patatine piccoline, dicevi...
Sì, mi ha offerto queste patate, ma io ho fatto capire che non avevo niente, non potevo accettare perché non avevo niente da offrirgli per ricambiare. Lui ha insistito, io ho preso due patatine e me le sono mangiate. Allora lui ha sorriso e ci siamo abbracciati. Doveva essere un ungherese, un polacco, non ho capito, insomma. Anche perché non c'era molto tempo per scambiarci delle parole. La guardia che ci sorvegliava ci esortava a lavorare, insomma.
Luigi, scusa, come te lo ricordi tu il campo di Sarentino, della Val Sarentino?
Dunque, lo dico nella mia memoria, in un primo tempo ci hanno ospitato in un campo che era fatto di baracche di legno prefabbricate, costruite abbastanza bene, e sul tetto c'era il simbolo della Croce Rossa per gli aerei che avvertivano che era un campo di prigionia. Dopo una settimana neanche, fummo trasferiti più a monte, qualche chilometro, abbiamo preso il nostro pagliericcio con la paglia. Questa volta avevamo il pagliericcio e la nostra coperta e, scortati dalle SS, abbiamo preso posto nel nuovo campo. Lì il capo del campo era un maresciallo della Wehrmacht, però ai suoi ordini aveva le SS, c'era un brigadiere delle SS e poi dei soldati, e sulle torrette c'erano tutte le SS, però era una persona abbastanza umana e lo si è capito subito, perché quando ho fatto le consegne c'era un altro maresciallo delle SS che doveva essere Tito, e c'era un interprete prigioniero belga che fungeva e aveva tenuto un atteggiamento non in stile secondo, e il maresciallo, io dico Tito, penso che sia stato lui, lo voleva punire. Allora il maresciallo si è opposto, ha detto: ormai hai fatto le consegne, sono io il comandante del campo, se è da punire lo punisco io. E quell'anno ha avuto più niente da fare, l'ha salvato praticamente.
Ecco, ma erano molte baracche queste qui che c'erano?
Adesso non ricordo il numero, erano baracche dislocate, il terreno era coltivato con i meli, con le piante di melo. Erano mimetizzate sotto questo campo di melo.
E come deportati eravate in tanti?
Saranno state un centinaio, 150, ecco, grosso modo.
E tutti impegnati a scaricare il camion?
Tutti sulla strada, ma poi quando sono stato al congresso a Mauthausen ho conosciuto un compagno di prigionia attraverso il numero di matricola. Perché io l'avevo e me lo son portato. Lui l'aveva ormai smarrito, ma ricordava il numero. E diceva, c'ero anch'io a Bolzano in quel periodo lì. E sono stato anch'io mandato a Sorrentino, ma però lui doveva fare l'aiuto del muratore, non so, da qualche parte. E quindi non veniva nelle gallerie.
Ascolta, a proposito, tu parlavi di macchine che scaricavate, no?
Sì.
E hai detto che era arrivata anche una macchina dalla Germania.
Sì, no? Un silo.
Un silo. Le altre invece, il maglio per esempio?
E venivano da Torino, da Bologna e da Milano.
Ecco, come fai a sapere queste cose?
Sulle macchine c'erano delle etichette. E poi, mentre noi le mettevamo su un carro di ferro, la strada era sterrata, il carro aveva delle ruote che avevano avuto un 20 cm di diametro, quindi dovevamo trascinare questi carri in salita con dei fili di ferro e delle sbarre di legno, perché come i buoi a due e due spingevamo il carro fin sotto la galleria e le guardie erano lì. Però appena giravano l'occhio noi smontavamo un bullone, un volantino, qualcosa che finiva giù dal bullone. La strada era mezza costa, c'era la roccia a monte e un precipizio a valle. Quindi prima di metterla in funzione ci sarebbero stati dei problemi.
Sabotaggio.
Sabotaggio.
E non hanno mai preso nessuno?
No.
Ascolta, lì quando abbiamo portato in Sorrentino abbiamo portato su...
A piedi, dal campo di Bolzano a Sorrentino. Abbiamo attraversato la città per vie secondarie, per delle viette.
E siete arrivati in Sorrentino a piedi?
A piedi, sì.
Ti ricordi qualche particolare del paesaggio, non so, la presenza di un castello?
Sì, Castello Ronco. È appena in bocca della valle c'è il Castello Ronco. E anzi, una domenica ci hanno fatto scaricare un rimorchio di cemento e abbiamo dovuto portarlo su al castello per il sentiero nel bosco. Io mi sono fatto mettere al mio compagno che stava sul camion, gli ho detto di pulirlo bene prima perché alcuni sacchi si erano rotti e c'era cemento dappertutto. E me l'ha messo bene sulla schiena. Allora, tenendolo e con l'altra mano sotto e sedendo tutto curvo l'ho portato intatto fino al castello.
Ah, questo dal Basso Arentino?
Sì, in Basso Arentino.
Quindi vuol dire che il campo in Basso Arentino era vicino al Castello Roncolo?
No, siamo andati più giù sulla strada dove c'era il camion e l'abbiamo portato sopra.
Ma vicino al campo cosa c'era? C'erano delle case?
No, non c'era niente. Oltre il Talvera, dall'altra parte del Talvera c'era una batteria contraerea tedesca dove c'erano anche dei serventi italiani che vestivano le mie divise quando era di tela grezza.
Ascolta, ma quindi abitazioni non ce n'erano?
No, c'erano si vedevano dei masi alti, ma non abitazioni lì vicino. C'era una casa poco più avanti, una villetta poco sopra, sì.
E quindi c'era questa galleria qui?
No, erano 25 le gallerie sulla strada. Poi io sono tornato in Val Sorrentino, sono stato una decina d'anni fa, forse 15 anni fa, e ho visto che hanno fatto delle variazioni della strada, hanno fatto delle opere, dei viadotti, nuove gallerie, perché la strada era molto impervia in mezzo a questa zona. E hanno eliminato forse delle vecchie gallerie e hanno fatto una rettifica del tracciato stradale.
E sei riuscito però a individuare più o meno il luogo del campo?
No, non mi sono fermato lungo la strada, sono arrivato al paese. Anche perché c'è stato un episodio. E noi lavoravamo in una galleria vicino a una piazzola, un magazzino stradale. E lì c'era una baracca in legno dove facevano servizio dei giovani della territoriale, di presidio a tutto il materiale, ce n'era prima e c'era dopo e c'era metà. Un giorno un ragazzo di questi qui, mentre noi ci prendevamo posto sulla piazzola dove poi ci veniva distribuito il nostro brodo dal campo, ci ha offerto con un piatto, mi ha detto se volevo mangiare della pastina. che avevano sbagliato la quantità di sale. Il nostro brodo era assolutamente senza sale e la cosa mi ha un po' ingolosito e allora ho assaggiato, ma ci aveva urinato dentro, non era il sale in eccesso. Allora ho ringraziato e gli ho rifiutato senza imprecare. Il giorno successivo, a mezzogiorno, è arrivato una guardia della territoriale, un uomo che avrà avuto 50 anni, in divisa, è venuto a cercarmi sotto la galleria e in quel momento lì c'era una guardia che era abbastanza brava, era un viennese, doveva essere un musicista, un violinista, e quando c'era aria chiara diceva «Nicht Arbeit, spazieren, spazieren», cioè non lavorate, passeggiate. Appena sbucava qualcuno, «Losch, Arbeit», si metteva a urlare, eccetera, eccetera. Allora questo qui è venuto lì, mi ha chiamato e da uno zaino ha tirato fuori 15 focaccette, noi eravamo in 15, quindi ci hanno contato, con dentro una pressata di uva. E allora sono andato sulla piazzola e ne ha fatto una per ciascuno. Il giorno prima un nostro compagno aveva avuto un tozzo di pane, non so da chi, e un suo vicino ne chiedeva un po', e lui ha detto, era un bellunese, doveva essere un contadino, tra l'altro balbettava, diceva «Italien cula cua». Allora quando ho distribuito queste focacce ho trattenuto la sua e gli ho detto «Tu ieri hai detto Italien cula cua». C'era Catenacci vicino a me e mi ha detto «Ma dagla va Luigi», e allora gliel'ho data.
Ascolta, è lì a lavorare, a posizionare queste macchine utensili, eccetera, lavorate durante il giorno?
Sì, sì, avevamo dei paranchi, paranco è un cavalletto metallico molto alto con il paranco è un aggeggio con due catene, una che solleva il peso e un'altra catena che fa da frizione, che gira dei venti e moltiplica lo sforzo. Quindi giravamo quella catenella lì veloce e il peso che era imbragato si alzava. Lo mettevamo sul carro e poi lo portavamo sotto la galleria e lì l'operazione inversa si metteva sul piano.
Ecco, lavoravate, dicevo, durante l'arco della giornata.
L'arco della
sera
giornata.
Tornavamo in campo.
Tornavamo in campo.
L'appello?
Sì, sì, sempre l'appello al mattino e la sera. Anzi, l'appello lì veniva fatto dentro la baracca. Ognuno si posizionava davanti al proprio castello a tre piani e veniva un SS a contarci. Di notte succedeva che si apriva la porta con un calcio, accendevano la luce perché toglievano la luce di notte e si comandavano per qualche servizio. A volte pioveva di rotto un temporale così fuori a caricare la legna, scaricare la legna, eccetera, eccetera. Io ero vicino a Pisani, Renzo, che era un partigiano della Brigata Giustizia e Libertà, ed era di Casteggio. E questo qui mi svegliava, io dormivo sodo, non sentivo il calcio alla porta, non sentivo niente, mi svegliava e eravamo all'ultimo piano, al terzo piano in cima. Allora ritiravamo i piedi e le coperte, e il tedesco metteva la mano, sentiva vuoto, quelli sotto poverini erano sempre alle prese e noi l'abbiamo sempre scampata, ognuno cercava di salvarsi come poteva. Tra l'altro aveva ricevuto un piccolo pacco con dentro un pezzo di lardo, l'unica cosa che era rimasta era un pezzo di lardo. Allora abbiamo scoperto che puntando i piedi sul soffitto, che era fatto di pannelli di fesite, si alzava. E al centro della baracca c'era come una trave fatta di tavole, un cunicolo, insomma. E noi mettevamo lì il pacco. Quando toglievano la luce, mi dava una spinta, io puntavo i piedi, prendeva, e con una lima di ferro ormai consumata, avevamo fatto dei coltelli, no? Lì tagliava questa fettina di lardo, me la passava, e masticava. Come sentivano la carta, qualcuno diceva i mangiano, mangiano.
Ascolta, Ascolta, lì lavoravate 7 giorni su 7?
No, la domenica ci eravamo fermi.
E cosa facevate?
Niente, giravamo per il campo liberamente. Non potevamo uscire di sera dalla baracca, anche se avevano necessità fisiologiche, perché quando era la pipì aprivano la porta e fuori, quando era usavano la gavetta, sì, per non sporcare la baracca. Perché poi i servizi, c'era un ramo del Talvera e sopra questo ramo avevano fatto un ponte, e dove c'era coperto in legno, ma fatto bene, e dove c'era un vuoto al centro e 2 panchine laterali, e ci sedevamo lì, e bisogna lì. Una mattina mi sono sentito male, ho vomitato, dopo aver bevuto il caffè ho vomitato, perché non ci davano più pane, ma ci davano delle gallette, dei crepes integrali, che mettevano acidità. Il bruciore di stomaco era una cosa normale, c'era sempre, i crampi allo stomaco, i bruciori c'erano sempre. Quella mattina lì ho vomitato, e allora c'era un prigioniero che fungeva da medico che mi ha detto: bene, stai a casa. Per mia sfortuna quel giorno lì avevano marcato visita 6 o 7 prigionieri, e allora è venuto il capocampo con il brigadiere e il medico a guardarci, e loro hanno detto che era sabotaggio, e quindi si è mandato a lavorare, a recuperare la giornata la domenica, un lavoro inutile perché mi hanno mandato con un camion su in alta montagna, un freddo della miseria, a caricare delle pietre che poi è andato a scaricare.
Scusa una cosa, eravate solo politici?
Sì, solo politici.
Donne non ce
n'erano? No. A Bolzano sì, c'era una zona delle donne.
In Val Salentino
solo uomini e solo politici. Non c'erano ebrei.
E la liberazione come te la ricordi?
La liberazione è venuta che la notte tra il 28 e il 29 di aprile c'è stata un'incursione aerea, hanno lanciato dei bengala, hanno illuminato la valle a giorno, e poi i cacciabombardieri hanno mitragliato e spezzonato. L'indomani non siamo usciti per il lavoro, c'era una strana atmosfera di quiete, e ci chiedevamo cosa poteva essere. C'erano ancora le guardie sulle torrette, ma le guardie trentine, i ragazzi di leva della zona di Trento e di Bolzano, erano inquadrati nell'esercito tedesco, però avevano una divisa tedesca con un colore, con un panno leggermente azzurrato, e sull'elmetto portavano uno scudo con i 3 colori, bianco, rosso e verde. Questi qui avevano disertato, non c'erano più, e verso mezzogiorno è venuto un comandante della TOT, che aveva una divisa marrone, ci ha fatto cenno di portarci vicino al cancello e ha detto che eravamo liberi di rientrare alle nostre case perché praticamente la guerra era finita. Ci ringraziava della collaborazione e ci ha esortato di passare dal campo di Bolzano a prendere il foglio di licenziamento. Potevamo prendere tutto quel che volevamo. Allora io e Pisani abbiamo raccolto le coperte, col pagliericcio abbiamo fatto uno zaino, e poi ci siamo incamminati verso... Siamo andati in quella villa, e dove una donna ci ha dato una polenta, ha fatto la polenta, e c'erano dei tedeschi che stavano facendo il ragù. Noi abbiamo mangiato la polenta a piombo, ma non mi sono abbassato a chiedere un cucchiaio di ragù dal tedesco.
E si è arrivato a Bolzano a piedi?
Siamo arrivati a Bolzano a piedi, passando vicino al campo, più a valle, era distrutto. Il bombardamento era stato perché qualcuno aveva segnalato che quel lì non era un campo, ma c'era il comando tedesco per la fabbrica delle armi leggere.
Ecco, scusa, tutte le macchine che voi avete scaricato, eccetera, sono mai poi entrate in funzione?
Ma non credo proprio. No, non ha avuto tempo. Infatti quella foto lì dice che poi
Ecco, e sei arrivato a Bolzano?
Siamo arrivati a Bolzano e siamo andati prima in Duomo. E il caso vuole che lì c'era il canonico Piola, che era l'assistente del campo di concentramento. Questo canonico veniva la domenica a Bolzano a celebrare la messa.
Dentro nel campo?
Dentro nel campo. C'era, metteva un tavolo e lì celebrava la messa.
All'interno o all'esterno?
Nel cortile.
Nella piazza dell'Appello, diciamo.
Sì, nella piazza dell'Appello o nell'altro cortile, perché il campo erano due capannoni e poi in centro c'era una baracca di legno dove inizialmente c'era la mensa dei tedeschi, poi c'era la cambusa, poi c'era la doccia. Qualche volta quando avanzavano l'acqua, invitavano qualcuno ad andare a fare la doccia. Io ci sono andato un paio di volte, era una doccia collettiva. Allora, prima cosa, alzavamo dei graticciati di legno e sotto trovavamo scaglie di sapone, perché noi di sapone non ne avevamo. Usavamo quelle scaglie lì del sapone per pulirci alla meglio, insomma. Quando finiva l'acqua calda scappavamo fuori.
Ecco, e lui veniva ogni domenica
a celebrare la messa, sì.
Dentro nel campo. E potevano partecipare tutti i
quelli che volevano. E c'era un tenore ebreo, bravissimo, dicevano che aveva cantato anche alla Scala, che cantava l'Ave Maria di Gounod, non quella di Schubert, Gounod, e cantava molto bene, benissimo.
Ecco, allora siete andati in Duomo.
Siamo andati in Duomo e il sacrestano ha chiamato questo sacerdote. E noi l'abbiamo ringraziato perché a Pasqua ci aveva fatto avere un pacco a tutti i prigionieri. Era un pacco così, c'era dentro poco, anche perché forse l'aveva raccolto tra la popolazione, ma tutti avevano dei problemi di alimentazione, allora di approvvigionamento, e quindi questa gente aveva messo quel che aveva potuto. E allora si è ritirato un momento e poi ci ha portato una galletta bianca, di farina bianca, e una scatoletta di carne simmental per ciascuno, che noi abbiamo messo in serbo per il viaggio. E poi, proseguendo nel nostro cammino, siamo arrivati a una cascina, lì proprio dentro Bolzano, una zona un po' agricola, e abbiamo trovato un tizio che ci ha detto: se state qui vi do da mangiare stasera. Nel cortile, infatti, ci ha portato fuori un piatto, in piedi in mezzo al cortile, con una bracciola di maiale, senza pane né niente. E poi lì vicino c'era un capannone dove c'era un magazzino e voleva che noi prendevamo delle scarpe. Erano le scarpe dei militari italiani, ma noi non abbiamo rifiutato, perché se i tedeschi ci trovano con le scarpe nuove, dicono che le abbiamo rubate e magari ci fucilano, eh. Però noi siamo andati in campo quella sera lì, volevamo star fuori e saremmo andati lì domani mattina. Lui ci ha detto che se volevamo dormire potevamo dormire sulla cascina, nel fienile, e così abbiamo fatto, abbiamo dormito nel fienile. Poi al mattino Pisani mi ha svegliato, perché nel fienile c'erano i prigionieri che rientravano dalla Germania o quelli di Sorrentino, ma c'erano anche i fascisti che scappavano verso l'Austria. E già erano sorte delle discussioni, solo che i fascisti erano armati. E allora lui mi ha svegliato, e dice: Luigi, andiamo, perché qui si mette male. E siamo scesi e ci siamo avviati verso il campo. Durante la strada abbiamo trovato Colonia, che era uno di quelli addetti alla disciplina, quello che bastonava quando uscivamo dalla baracca. E ci ha fermati subito. Poi da dove? Noi veniamo da Sorrentino, allora altro. Ci ha lasciati andare. E lui scappava con una bici nuova di zecca e uno zaino sulla canna, era a piedi, ricolmo di roba che portava via dal campo.
Voi andavate in giro con la divisa?
Sì, sì,
col numero,
sì.
Quindi
e non avevamo altri abiti.
Siete arrivati nel campo?
Siamo arrivati nel campo e siamo entrati lì davanti all'ufficio matricola. C'era un gruppo di prigionieri che aspettava di ritirare il foglio, allora noi ci siamo accodati. E in quel mentre lì è arrivato il maresciallo Hager e ha chiesto agli altri: voi perché siete qui? E loro hanno detto: noi siamo quelli che ha scaricato la legna questa notte sotto il temporale, erano tutti bagnati, brutti. E a noi non ha detto niente, noi ci siamo infilati, ci siamo messi in fila, ci hanno dato questo foglio di via. Il foglio era già prefirmato e datato, aveva la data del giorno prima, lo utilizzavano ugualmente, dovevamo dare generalità. E a me ha chiesto: e la carta d'identità? E l'ho persa, gli ho detto, io l'avevo in tasca. E poi ha scritto il mio nome, me l'ha sbagliato perché ha messo una Z sola, lasciando lo spazio, forse l'ha fatto di proposito. Allora l'ho fatto rilevare e ha aggiunto a mano una Z. Io sono Bozzini con due Z. C'era lì una donna che non riusciva a avere, può bastare, che non riusciva a avere il foglio di licenziamento, era vestita di stracci, era una donna di mezza età, molto debilitata, e piangeva. Io ho cercato di aiutarla e non riusciva a dire il suo nome, le sue generalità, piangendo, così non si capiva, forse anche straniera, non lo so. E purtroppo è entrato una guardia, perché ormai il camion era pronto per partire, è entrato un SS urlando di far presto, e non abbiamo potuto fare niente, l'abbiamo lasciata così.
Ah, quindi li hanno messo su un camion?
Ci hanno messo su un camion di rimorchio, ci hanno portato fuori Bolzano, 10 chilometri, e ci hanno detto di non tornare a Bolzano, ma di andare giù, perché temevano una rappresaglia. Se ci tornavamo ci facevamo fuori.
E sei arrivato a casa quando?
Il 6 di maggio.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e Deportazione.